Buonasera Livio Bianconera, buonasera a tutti. Oggi ci troviamo a commentare questo Bologna-Juve con un roster ridotto perché purtroppo la redazione è falcidiata dall'influenza e quindi ci troviamo solamente io e Andrea, che ringrazio e a cui do il benvenuto a commentare questa partita. Buonasera.
Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
Allora, siamo in due, quindi sarà anche una versione ridotta per una partita che comunque non ha detto tanto e su cui purtroppo non abbiamo granché da dire se non le solite considerazioni. Da cosa vogliamo partire? La Juve si schiera in campo con, secondo me, quello che è sembrato molto più un 4-3-3, forse la formazione più simile a un 4-3-3 delle ultime di tutto quest'anno, probabilmente, anche se sembrava magari un 4-4-2 all'inizio, il solito 4-4-2 storto. Invece Bernardeschi agendo a destra sulla stessa linea di McKennie, insomma, ci ha fatto vedere più un centrocampo un po' più a tre. Poi andiamo a vedere anche le posizioni medie. Intanto do il benvenuto a tutti i nostri ascoltatori. Salutiamo Fabio che a casa ha letto con l'influenza, quindi ci segue solamente da lì. Che dire, mettete like, mettete il follow, abbonatevi, la sub come sempre è gratuita con Amazon Prime e vogliamo parlare della partita. Impressioni a caldissimo su questa partita, Andre?
Ma guarda, io leggendo anche la formazione, viste le assenze di Locatelli e Dybala, non mi aspettavo una grande prestazione dal punto di vista tecnico. E devo dire che nel primo tempo, quando abbiamo avuto la palla, la squadra non mi è neanche dispiaciuta più di tanto, secondo me. Arthur era stato ordinato, McKennie stava agendo bene nelle sue zone di competenza. E Bernardeschi da quella posizione ha avuto un lampo, perché c'è da dire che quest'anno Bernardeschi, dal punto di vista della rifinitura, si sta ben comportando, a premiare uno dei movimenti in cui Morata è uno specialista, perché se c'è una cosa che Morata fa bene è questo taglio. Poi la squadra si è abbassata e purtroppo è il leitmotiv di tutta della Juventus di Allegri, anche delle precedenti gestioni. E lì lascia perplesso soprattutto la passività con cui non sei andato più a cercare la palla, ti sei schiacciato per tutto il secondo tempo e non hai neanche accennato a una possibile ripresa o comunque un tentativo di pressing per andare a recuperare la palla. Fortunatamente, perché la partita sembrava ben incanalata per un secondo Venezia-Juventus, almeno quella era la sensazione che mi lasciava. Fortunatamente Cuadrado ha trovato uno spunto dei suoi dove, complice la deviazione, trova un grandissimo gol e lì la partita è fondamentalmente finita, anche perché non abbiamo vi più visto niente considerando la nebbia.
Esatto, perché dopo il gol di Cuadrado io personalmente, mi scuso, non sono riuscito a vedere praticamente niente della partita, tranne quella bellissima giocata di Caio Giorgi, in cui un momento la nebbia si era
Sì,
diradata per un momento, ma purtroppo gli ultimi 15-20 minuti sono stati molto, molto ad intuito, diciamo, c'è voluta molta fantasia, e forse la fantasia è l'unica cosa che ci tiene su ancora un po', perché è stata una partita davvero triste, ecco, più che brutta. È una squadra che per fortuna abbiamo trovato il gol dopo pochissimo, un bel tocco di Bernardeschi, uno dei suoi, di solito, i suoi, soli, le sue solite giocate, ecco, solo che, come scritto su Twitter, 99 volte su 100 becca lo stinco dell'avversario, oggi per fortuna gli è passato in mezzo alle gambe e Morata, per fortuna, 99 volte su 100 si trova in fuorigioco. Oggi la congiunzione astrale ha voluto che Bernardeschi azzeccasse il passaggio e Morata azzeccasse la linea. Quindi un bel gol, no, un bellissimo gol a parte gli scherzi. Solo che dopo abbiamo aspettato il Bologna. Il Bologna, in effetti, quando gli lasci il pallino del gioco, non crea poi tantissimo, palleggia bene, ma il triangolo Barro, Svanberg, Arnautovic non ha creato assolutamente pe pensieri, se non in un paio di volte ben controllati, diciamo, da De Ligt e Bonucci. Non abbiamo rischiato tantissimo se non nella prima metà del primo tempo, però abbiamo creato veramente, veramente, veramente poco. E se questo basta a battere il Bologna, forse non basterà battere il Villarreal. Dimmi.
Forse rifacendomi a quanto hai detto prima, se c'è una cosa che secondo me bisogna elogiare, perché obiettivamente sono stati De Ligt e Bonucci a tenere a galla questa partita, hanno fatto più De Ligt, ma anche Bonucci sul finale, hanno fatto una serie di interventi importanti, e considerando che la squadra è stata 35 minuti senza uscire dalla propria metà campo, ben vengano questa tipologia di prestazioni, perché con Allegri sappiamo bene che i difensori si ritrovano spesso a fare questo tipo di partita.
Certo, intanto diamo il benvenuto anche a Stefano da Pavia, che non ci fa vedere la sua bella faccia perché anche lui purtroppo è raffreddato, ma forse è quello messo meno peggio di tutti, quindi
sì, io infatti non l'ho detto Villani, ma vengo in live solo perché sono raffreddato. Ciao a tutti.
Allora, ecco, sulla linea difensiva oggi forse una... E intanto è scomparso anche Andrea, sono l'unico qui a fare il TikToker, lo YouTuber. E l'unico, diciamo, a fare una prestazione sottotono, a mio parere, è stato Pellegrini, ma più che altro perché Cuadrado si è salvato nella prestazione per il gran gol, sì, dove Svanberg, diciamo, Svanberg vince il premio Pirla dell'anno, che affondando il tackle, probabilmente Cuadrado non ha fatto un altro tipo di giocata negli ultimi 10 anni, mi aspettava solo quello Cuadrado, che Svanberg arrivasse per spostare la palla. Evidentemente Svanberg non ha guardato Cuadrado giocare negli ultimi 10 anni.
Strano, perché ha fatto una bella partita Svanberg.
È vero. Ma io, dato che io ce l'ho contro il fantacalcio, ben venga che abbia fatto questo brutto errore e si prenderà il suo 5,5. No, Svanberg è un gran bel giocatore, però è insomma, un bel giocatore, ha peccato un po' di ingenuità. No, questo, tutta questa manfrina per allungare un po' il brodo, per dire che Cuadrado però non mi è piaciuto in fase difensiva. Ecco, né con Sarri né con Pirlo mi ricordavo un Cuadrado così in difficoltà a fare il terzino, ma veramente in difficoltà. Io ho visto il miglior Cuadrado forse con l'ultimo anno di Allegri, il primo anno di Sarri, ma anche con Pirlo. Quest'anno è veramente horror dal punto di vista difensivo. Complice un po' anche Bernardeschi, che dopo aver fatto il bellissimo assist non ha azzeccato più un movimento, tanto che addirittura Cuadrado si trova sempre uno contro tre. Intanto sento un rumore un po' forte in cuffia. Ok, non lo sento più. Ecco, Cuadrado insomma sufficiente solo per il gol, una prestazione difensiva un po' meno. Su cosa volete porre l'attenzione? Guardiamo magari le posizioni medie e ci... proviamo a prendere spunto da questo. Come dicevo, a me è sembrato molto più un 4-3-3, anche se adesso chiaramente le posizioni medie di SofaScore vanno un attimo contestualizzate. Il 20, Bernardeschi, lo vedete molto centrale perché ha fatto parte della partita a sinistra, quindi la posizione media risulta lì. Però se andate a vedere la heat map, è stato molto a destra o molto a sinistra, quindi... ci siamo presentati con una sorta di 4-3-3 abbastanza simmetrico. Ken l'ho visto abbastanza bene come esterno sinistro, molto più che da centravanti, voi che dite. E devo dire che anche Morata, voglio fare un elogio a questo ragazzo che sbaglia tantissimo, però questa squadra veramente lo sfinisce, deve lavorare per due. So che Ste non sei un particolare fan di Morata, però dovrei ammettere che forse Icardi questo tipo di lavoro... No. Per una Juve così non lo farebbe
assolutamente
mai.
Sono d'accordo 110%. Infatti io, pur essendo purché mi piace Cardi, io non lo prenderei mai in questa Juve adesso come adesso, perché l'ho detto anche settimana scorsa, io penso che chi fa il mercato della Juve e nella situazione in cui siamo dice ah magari ragazzi possiamo prendere Cardi, secondo me non ha capito niente della nostra situazione, perché ai Cardi non gli arriva mezza palla,
esatto.
E il lavoro che fa comunque Morata, anche solo per allungare le linee, Icardi, andando magari in verticale, Icardi non lo fa mai.
Bisognerebbe anche vedere in che condizioni è anche Icardi, perché anche, già noi chiediamo un lavoro veramente dispendioso, no, anche in relazione a quanto chiediamo noi alle nostre punte, perché mi ricordo che prima che si facesse male anche Dybala insieme a Chiesa e McKennie sono i giocatori che corrono di più della Juve, quindi non lo so, chiedere questo lavoro a un attaccante già di per sé statico come Icardi non so che possa giocare.
Probabilmente come dici tu Ste, un dirigente che a gennaio decide di prendere Icardi con questo allenatore, con questa squadra, farebbe lo stesso errore degli ultimi anni di trovare l'occasione ma non un giocatore funzionale all'allenatore, ecco, molto più funzionale a Morata.
Ma anche vai. Io ho seguito l'altro giorno quando avete fatto, siamo tutti teorici, che avete parlato del famoso numero 4, diciamo, no? Cioè, per me è un giocatore, tra virgolette, un randellatore, a questa squadra non serve a niente. A questa squadra serve un giocatore, un altro Locatelli, un altro giocatore così, cioè, perché sennò la palla davanti non ci arriva, ragazzi. Cioè, siamo sempre lì. Cioè, Rabiot quante scelte sbaglia a partita? Cioè, io non so se c'è...
prima a chiedere quante scelte azzecca.
Esatto, cioè, io non so se c'è una statistica, ma io uccido tutte le occasioni... Poche, già sono poche. Più, le poche che ci sono ce le uccide lui, cioè...
Diciamo che non avrei mai pensato di dire che Bernardeschi potesse giocare delle partite tecnicamente discrete rispetto a quelle di Rabiot, ed è riuscito esatto. in questa ardua impresa.
Esatto.
Come ci fa notare, spostiamo l'attenzione un attimo dal centrocampo al terzino, The Buzzer Beater, che salutiamo ormai il nostro assiduo ascoltatore, oggi Pellegrini veniva chiesto qualcosa di diverso dalle ultime partite. Doveva entrare dentro il campo invece di stare larghissimo, vero? E questo, vero. Insomma, lui non ha giocato benissimo oggi, ma diciamo quasi sufficiente, non ha, diciamo, sfigurato. Qual è il problema? Appunto che non aveva una mezzala sinistra degna di questo nome con cui dialogare. Che Rabiot purtroppo è stata una sciagura oggi. Non perché abbia magari... ha fatto errori talmente gravi da renderlo, però gli si chiede sicuramente qualcosa di più. A questo proposito, un'altra cosa che ho scritto su Twitter, vorrei chiedermi, ma le cose che viene chiesto, che Allegri chiede a Rabiot, ma Locatelli non le saprebbe fare uguale, se non meglio? Perché cos'è che ci ferma dal far giocare Arthur e Locatelli insieme? Non può essere peggio di Rabiot, Locatelli, no? In quel ruolo lì. Sappiamo magari Locatelli più regista, per carità, ma con un Arthur che fa il perno basso, come oggi, Locatelli avrebbe quella licenza di spingersi in avanti che abbiamo visto anche in nazionale. Ma perché nessuno glielo chiede? Perché cos'è che ci... Perché questa ostinazione con Rabiot? Non me lo spiego. Voi, se voi ve lo spiegate...
Vai. No, dicevo, tra l'altro poi Arthur oggi è stata probabilmente la prima partita convincente che ha fatto di quest'anno, perché ha giocato, secondo me, una partita da 6,5 abbondante. E secondo me Locatelli non ha giocato oggi titolare per il problema intestinale che ha avuto durante la settimana, che comunque ha avuto la febbre, eccetera, ma anche avesse giocato, avrebbe giocato posto di Arthur. C'è poco da fare.
E questo
sì,
è il problema. Cioè, io non capisco perché... Io capivo a inizio anno perché Allegri schierasse Rabiot, perché tutti gli allenatori che lo vedono, non so che allenamenti faccia questo ragazzo, dicono la stessa cosa, perché Sarri diceva che aveva potenzialità inespresse, la stessa cosa Pirlo, e Allegri continua ad insistere. Però vedendo poi che sul campo magari non reagisce come vede in allenamento, che non ti offre questo gran contributo in non possesso, che non ti porta a gol, perché secondo me Allegri lo mette soprattutto per andare a riempire l'area di rigore e cercare qualche gol sui cross, sul secondo palo. Però se vedi che non dà risposte in tal senso, io non capisco perché non provare ad aumentare quantomeno la qualità del centrocampo e provare a organizzare questa squadra in maniera un po' più lineare, senza magari fare grandi cose, perché io non è che sto insinuando che Arthur sia la fusione tra Xavi e Kroos, però... quantomeno ti dà un ordine a centrocampo, ti dà del tuo al pallone, ecco. Non mi aspetto neanche che faccia chissà che, considerando che con i 70 minuti di oggi credo abbia giocato 270 minuti in tutta la stagione, quindi è chiaro che non possa avere ancora quella confidenza per cercare giocate trascendentali. Però
no, e per avvalorare quello che stai dicendo tu, che Arthur comunque, pur non essendo la fusione tra Xavi e Iniesta, è comunque un giocatore che a noi può essere funzionale, basti vedere quello che è mancato in queste settimane, che è McKennie, che oggi comunque ha fatto una buona partita, secondo me, in mezzo, ha tolto qualche pallone brutto, è andato a prendere qualcuno alto, e anche lui non è la fusione tra Pogba e Davids, però in mezzo al nostro centrocampo probabilmente è insostituibile McKennie, cioè lo devi mettere sempre.
Ah no, infatti, credo che fenomeno. Credo che la partita di oggi certifichi che McKennie è insostituibile in questa squadra, è uno dei due diciamo lati del tridente di centrocampo che unisce dinamismo, attitudine difensiva e attitudine offensiva. McKennie io non lo tolgo mai. Vorrei passare subito a un centrocampo a tre, sicuramente con McKennie da una parte, Arthur e Locatelli nel migliore dei modi possibili in questo momento. Perché sia due, forse Arthur e Locatelli insieme peccherebbero un po', McKennie e Locatelli a due, anche questi tre insieme secondo me si integrano bene. Vediamo, speriamo che questa... Anche non questo esperimento
metterà,
di...
Non li metterà mai. Sappiamo bene che Arthur resterà l'alternativa a Locatelli. Anzi, a me non stupirebbe una sua cessione a gennaio, considerando anche le parole del suo procuratore. Perché è chiaro che Allegri lo veda solo come alternativa a Locatelli. E mi dispiace, sinceramente, perché passi per Ramsey, perché chiaramente è un corpo estraneo e quindi è giusto che vada via a gennaio, però secondo me su Arthur, considerando anche l'investimento che ci hai fatto, perché è vero lo scambio di plusvalenze, però 80 milioni il prezzo del cartellino, quindi
infatti a me stupirebbe se va via proprio per quello che è, cioè, che è stato valutato, perché io non so adesso.
No, gennaio... ma lo darebbero in prestito chiaramente, cioè cessione a titolo definitivo è impossibile.
Non mi stupirebbe per niente, assolutamente. Per prendere un giocatore più magari fisicato, più fisico.
Certo, magari però... uno lo prendono a prescindere, perché Ramsey secondo me va via. Quindi non mi stupirebbe se dovesse arrivare.
Speriamo sia la volta buona.
Però ragazzi, se non c'è Locatelli, veramente tocchiamoci tutto quello che vogliamo toccare, ci troviamo sempre nel problema dell'anno scorso: chi mettiamo a centrocampo accanto al rallentatore? E Arthur preferisco che faccia la riserva di Locatelli piuttosto che mandarlo via, capito? Perché una volta che non...
guardala anche dal suo punto di vista.
Ciao a tutti. Ciao raga, sono qui proprio per far vedere la merce. Cioè,
fare la marchetta, visto che oggi non la fai.
Entrassi almeno due minuti.
Ciao, tu che dici?
Oggi non c'è Mastrota che fa le marchette, che di solito Villani è sempre abbastanza... Cioè, tra un po' fa anche quindi
classificare marchetta. Beh raga, io ero un po' in giro, l'ho vista mezzo in un bar, mezzo sul cellulare, però credo che non puoi schierare Ken alla sinistra, dai, cioè questo secondo me è uno degli spuntini tattici. Poi non riesco a leggere la chat da qui. Però
beh, anche da casa si vedeva poco, perché con la nebbia non è che...
Esatto. Tu dici, Antonio, tu dici non sei contento di Ken alla sinistra, a me invece non è dispiaciuto,
È stato ordinato tutto sommato.
Al di là che abbia sbagliato questo, purtroppo un giocatore pasticcione come Ken me lo aspetto, però più che centravanti lo vedo meglio, no?
Ok, secondo me staziona meglio a destra, perché è uno che ha bisogno di puntare verticalmente il suo diretto marcatore.
Al Paris Saint-Germain lì giocò parecchie partite, tra una contro il Barcellona, esatto, dove tra l'altro giocò anche una partita discreta dal punto di vista tecnico, cioè pulito, e fece pure un gol sul calcio d'angolo.
Sì, io credo che da sinistra punta troppo terzino prima e centrale poi, quindi non mi piace per quello, però visto che Morata oggi ha occupato bene il centro, oserei dire che va bene. Tanto si gioca sempre sugli episodi singoli, ma pure il gol di Quadrado, robe che se ti entrano vinci la partita, se no...
Ah sì, ragazzi, è stata la fotocopia della partita di settimana scorsa praticamente, cioè se vogliamo star qua a raccontarcela. Ma è stata la fotocopia della partita di settimana scorsa. Hai fatto il gol subito, bel gol, eccetera, eccetera. Poi dopo il gol ha creato ancora un paio di occasioni. Poi, dopo il 30° del primo tempo, ti sei messo lì. Hai finito il primo tempo in calare. Hai iniziato il secondo tempo male. E fino al gol di Quadrado che si inventa, tu non stavi uscendo dalla metà campo. se non si inventava il gol lì, però quei segui, ma giustamente, oh, io però guardare la realtà dei fatti, dire questo, secondo me.
Sì, sì, no, ma l'abbiamo anche detto prima, cioè sembrava la fotocopia di Venezia-Juventus.
Le partite sono decise anche dagli episodi. Se De Ligt al quindicesimo e ventesimo non interviene magistralmente su Arnautovic, magari stiamo parlando di tutta un'altra partita. Chiaramente tu devi cercare di indirizzare gli episodi. Ci sta andando bene, il Bologna non è uno squadrone che ti pressa e ti attacca 90 minuti in area. Le qualità sono quelle che sono. Il Villarreal però mi fa più paura da questo punto di vista, e se Bernardeschi non becca l'assist, noi ci troviamo a aver fatto tre tiri in porta in tutta la partita, quindi insomma vedremo. Alla fine sono le cose che dicevamo tre anni fa, tali e quali, vinciamo bene, ma poi
in una rosa un po' più peggiore, però
adesso purtroppo non vinciamo neanche sempre,
che non è una forza creativa, cioè gli pesca l'assist, poi si annebbia, cioè fa cose, ma il resto della squadra non lo cerca, ma perché Berna non è uno da combinazioni, è sempre detto uno da calcio lungo.
Ed è uno da giocate estemporanee, se tu la palla gliela dai quasi da fermo, magari l'imbucata te la trova, perché questo ce l'ha la giocata per cercare la rifinitura, però sì, come dici tu, nelle combinazioni.
A metà il pallone.
Sì, sì, sì.
È un giocatore molto superficiale, molto superficiale Bernardeschi, fa sempre lo stesso tipo di giocata, se ti viene bene, se no non ha il guizzo della fantasia che ha un Dybala, per dire, senza scomodare magari fenomeni di livello più alto. È un buon onesto mestierante, se lo recuperi psicologicamente è una discreta riserva. Però non osannarlo per un buon passaggio riuscito, ecco, non fa il bene di nessuno, secondo me. Poi oggi, in questo periodo, siamo in emergenza totale sugli esterni.
Ci prendiamo quello che viene.
Come bravo, l'avete visto Blu oggi?
Non l'ho visto. C'era
non si
vedeva
più niente. Cioè, quando è entrato Kulusevski non si vedeva proprio.
Vabbè, perché è entrato Bentancur, ragazzi. Io non ho visto un passaggio giusto di Benta oggi.
No, Bentancur, mamma mia. Oggi scandaloso, non ho le statistiche, ma non credo che abbia azzeccato nulla. Comunque, ci sono le dichiarazioni di Allegri, ve le metto subito in...
Ok raga, allora io vi lascio, sono passato ciao. Per un cameo.
No, allora, Fabio mi ha mandato tutte le... Ciao Antonio, ciao, buona serata.
Ciao.
Mi ha mandato tutte le grandi dichiarazioni... Tolgo le dichiarazioni superflue, tipo possiamo fare meglio, insomma, le solite. Concentriamoci sulle cose magari un po' più interessanti. Per esempio, in ottica mercato, la rosa della Juve è ottima, bisogna continuare a lavorare con questi giocatori. Andremo avanti fino a giugno con questi. Ora, sappiamo che delle parole di uno come Allegri non ci si può mai fidare. Dice una cosa, poi ne fa una il giorno dopo. Però, magari uno non si sbilancerebbe così tanto. Voi vi aspettate dei colpi a gennaio, sia in entrata che in uscita?
No. Andrea di Ramsey, secondo me. Che sarà sicuramente un'opportunità in prestito, non so. Però io un sostituto di Ramsey me lo aspetto. Non so voi.
Sì, sì, però anche un giocatore, un'occasione comunque. Io sono d'accordo con lui. Cioè, probabilmente non è una rosa ottima. Però non è neanche una rosa... da quinto, sesto posto, secondo me, o da fare certe figure con l'Empoli o con altre squadre che quest'anno abbiamo sofferto.
Io sono convinto che andrà via Ramsey, ma non avremo nessuno, anche perché dovremo integrare Pellegrini in lista Champions.
Sì.
E se dovessi mettere anche un altro centrocampista non avresti il posto, e Pellegrini in lista Champions non si può non mettere, a meno che chiaramente il centrocampista che prendi possa essere uno che può stare fuori dalla lista Champions, però mi sembra difficile. Su Arthur invece, visto che forse le parole di Allegri suggeriscono una sua permanenza, cosa dice il nostro allenatore? Arthur nasce come mezzala, il centrale della difesa l'ha fatto poco, lui piace fare molti più tocchi, stasera ha fatto una bella partita e ha giocato veloce. vi concludo perché non ci stava nel banner, è andato poco in giro per il campo, l'ho tolto perché era tanto che non giocava, può solo migliorare. Sicuramente, ecco, la sostituzione la capisco, la condizione fisica entra in circolo, però mi piacerebbe che spiegasse o dicesse perché non può giocare con Locatelli. Però se nasce come mezzala, perché non lo proviamo a far giocare come mezzala a questo punto?
Perché lui nasce
infatti come ragione mezzala. Ha ragione Allegri.
No, vai, Ste.
No, ha detto tutto bene Allegri. Cioè, che nasce come mezzala, ha ragione. Nasce come mezzala che però gioca a 30 metri dalla porta avversaria, non nei suoi 30 metri. È questo il cambio di calcio che ha attuato.
Soprattutto poi che nasce in un contesto Zara, come quello del Barcellona, dove tutti sono corti e sono abituati a fare il tipo di gioco che lui predilige. Per questo alla Juve con Allegri, per il compito che ha sempre chiesto alle mezzali, è difficile secondo me vederlo interpretare quel ruolo.
Non è una mezzala italiana o anche meno allegriana. Però insomma anche Pjanic non era una mezzala allegriana e l'ha riciclato abbastanza bene davanti alla difesa, ecco, potrebbe farlo anche con Arthur. Abbiamo una domanda per Andrea: come vedi un eventuale scambio Arthur e Luis Alberto da GQ per 89?
Ma secondo me questa è un po' un'invenzione giornalistica che hanno cominciato a pubblicare perché il procuratore di Arthur ha detto che era stato preso sotto la gestione tecnica di Sarri e da lì hanno un po' romanzato, secondo me. Nell'immediato è chiaro che la Juve ci guadagnerebbe perché Allegri prenderebbe un giocatore pronto, mentre Arthur è un giocatore che deve andare ad inserire in un contesto. Poi sul fatto che Allegri possa mettere Luis Alberto in un centrocampo a tre, io ho parecchi dubbi, perché secondo me lo andrebbe a utilizzare o al posto di Dybala o comunque nelle zone offensive, nei due dietro una punta. Secondo me Luis Alberto difficilmente potremmo mai vederlo mezzala con Allegri.
Probabilmente tra tutti i giocatori che ci sono stati accostati negli ultimi mesi, Luis Alberto è l'unico che non riesco a vedere con Allegri, per niente, perché è una mezzala offensiva, può al limite fare il trequartista, però hai già Dybala lì. Alcuni dicono potrebbe fare l'esterno di sinistra di un attacco a tre, sarebbe molto molto adattato, però concordo con te sulla versione giornalistica.
Trequartista con Allegri ci hanno giocato Lazzari al Cagliari, Boateng al Milan, alla Juve ci ha giocato Vidal, Pereira, poi cioè sono tutti giocatori che con Luis Alberto non c'entra niente.
Infatti io dico niente. Potrebbe giocare trequartista in una squadra
sì, hai ragione normale. Però hai ragione a dire che è un giocatore che nel calcio di Allegri secondo me c'entra molto poco. Sì,
credo veramente veramente niente, zero. Probabilmente zero. Quindi mi sembra, come diceva Andrea, un'invenzione giornalistica.
Ragazzi, Arthur ha comunque uno stipendio importante, non credo che la Lazio possa andare a prendere un giocatore che percepisce quanto 6 milioni netti circa.
Prende il doppio di Immobile Milinkovic.
Ma poi la Lazio fa gli scambi, cioè se vende Luis Alberto, Tare, si prende un Arthur che è un giocatore che non ha scelto lui, se vende Luis Alberto si prende i suoi 40-50 milioni o 30 milioni, quello che volete, si va a prendere lo sconosciuto jugoslavo come Basic, e se lo mette a seconda di come vuole l'allenatore. Pare che Luis Alberto per me con Sarri può far bene, ma lo vedranno loro. Io non credo che avendo un tesoretto come Luis Alberto lo possano dare in cambio di Arthur, che è un altro giocatore che se non va bene non te ne scolli più. È una sciocchezza giornalistica, probabilmente. Cos'altro possiamo dire?
È solo in prestito, qualora dovesse uscire, considerando lo stipendio e il costo del cartellino, non credo che possa uscire in altro modo. Un prestito magari...
Certo.
Finisce, scusami.
No, dico perché magari devi anche vederla dal suo punto di vista. C'è un mondiale, lui era titolare fino a un anno e mezzo fa, adesso chiaramente non giocando, il posto ha perso e magari ci spera ancora in una chiamata del Brasile. Devi anche vederla.
Posso dire una cosa su Pellegrini? Perché una cosa che ho notato. Pellegrini, dopo un bel po' di partite che ha fatto, buone, testa bassa e pedalare, come si suol dire, secondo me stasera ha giocato, come hai detto tu Ale prima, e forse anche Andrea, meno bene rispetto al solito, perché secondo me stasera, uso un detto popolare, diciamo, se l'è creduto un po' troppo, cioè quel tiro da 40 metri che non voleva dire niente, sono cose che forse lasciano un po' il tempo che trovano, su alcune pallone è andato un po' molle, mi sembra. A parte che, vabbè, il re dei molli è sempre Rabiot, che è alto 1,90 m e si fa spostare anche da Medel, quindi vabbè. È una cosa che ho notato di stasera di Pellegrini, che speriamo non ripeterà.
Tu dici che abbia fenomenizzato un po', magari, se la sia...
Io stasera l'ho visto un po' così, un po' così, sinceramente, al di là delle tattiche varie, giuste, che si possono fare... Lui ha fatto delle buone partite, secondo me stasera se l'è creduto un po' troppo e non ha fatto una bruttissima partita, ha fatto una partita da 5,5.
Allora, devo dire che a me piace la sfrontatezza, nel senso che piuttosto che un Alexandro che arriva a un certo punto del campo ed è timoroso e non sa che cosa fare, oggi ho visto abbastanza bene Pellegrini in avanti, per quel poco che abbiamo giocato in avanti. Mi è piaciuto un po' meno in fase difensiva. Non lo sto stroncando, non è che abbia fatto una partita di gravissima insufficienza, poteva fare meglio, però invece in fase offensiva, ecco, tra le due ha fatto un po' meglio, non ha azzeccato tanti cross, però si è proposto anche con Ken che si chiudeva verso il centro. Io continuerei a puntarci su sto ragazzo, bisogna dargli fiducia
vedendo le prestazioni di Alexandro. Anche io credo che Stefano abbia ragione. Però se Pellegrini è riuscito a prendersi il posto da titolare, secondo me è proprio per l'intraprendenza che ci ha messo, a discapito di un Alexandro veramente poscio, spogliato, perché poi chiaro, lì a sinistra abbiamo un buco, perché io sono un fermo sostenitore del fatto che la rosa non sia da buttare, però sulla sinistra abbiamo effettivamente una lacuna.
No, ma infatti Pellegrini è un giocatore che in una Juve, che è una Juve seria, fa la riserva, la buona riserva. Adesso deve giocare perché Alexandro non è più, oggettivamente, io gli ho voluto tanto bene, gentile, ma non è più un giocatore, non è più un giocatore di calcio, Alexandro. Cioè.
È brutto. Comunque da dire, poi un buon allenatore, comunque in una buona squadra, un Pellegrini lo fa diventare anche un ottimo terzino, per cui io non perderei le speranze, sì, come giustamente dici tu, per quello che è adesso Pellegrini, in una Juve normale sarebbe una riserva. Ma credo che abbia margini di miglioramento questo ragazzo, perché ha gamba e allora è appunto alla sfrontatezza di fare la giocata anche sul fondo. Poi magari non è tecnico come Alexander Arnold o altri terzini che volete voi, Quadrado, però ha l'idea di buttare la palla in mezzo. Quindi cerchiamo di...
Quanti anni ha? Quanti anni ha Pellegrini?
È un 99.
Ed è stato 22 anni, cioè ancora giovane, non è un ragazzino, però è ancora abbastanza giovane. Ecco.
Sì, facciamo un attimo un focus. Io direi che poi, ragazzi, non abbiamo tanto di cui parlare. Se la chat ci vuole dare qualche suggestione, suggerimento, ne parliamo. Ma appunto, dalla chat, le parole, come scrive XD Dark Joker X. Le parole di Delict, che ve le metto subito a video, fra un secondo ovviamente.
Che alle parole ha accompagnato una grandissima prestazione.
Assolutamente, Delict oggi veramente leader, non solo con le parole.
Miglior in campo.
Sì, decisamente. Allora, cosa dice? Vogliamo vincere sempre e fare tutto per vincere. A volte mi arrabbio, non capisco quando i giocatori fanno errori di mentalità. quando sbagli tecnicamente va bene, ma la mentalità di fare tutto per la squadra è importante per me. Per questo ero arrabbiato. Ecco,
credo sia emblematica la scena in cui va ad arrabbiarsi con Ken, che si fa saltare con troppa sufficienza.
Anche quando ha tirato in porta su un taglio di Soriano Dominguez, che è andato, non dico muso duro da Locatelli, che non l'ha seguito, però gli ha detto, sveglia, perché
si
butta dentro quella palla lì, siamo 1-1.
Questo è sicuramente quello che deve... che giustamente De Ligt si porta dall'esperienza dell'Ajax e che può solo imparare da gente come Chiellini, la capacità di dirigere la squadra. Se inizia a parlare l'italiano bene, io spero che questo qui venga blindato alla continuanza.
Anche lui ha
molta paura,
un po' così. Perché
purtroppo il procuratore è quello che è, quindi...
Dovessimo, insomma, non andare in Champions, come non dico probabile, però diciamo che c'è una probabilità di non andare in Champions, sarebbe secondo me impossibile tenerlo.
Lo penso io, se non proprio convincendo Raiola con qualche favore, tipo Yattaren, a tenerlo ancora un anno. No, comunque siamo, guardando la classifica, domani c'è il big match Milan-Napoli, o Milan, bisogna fare Milan, certo, perché se il Napoli non vince, comunque siamo a meno 5 dal quarto posto, meno 5 o meno 6 a seconda che vinco.
E il 6 di gennaio c'è Juve-Napoli.
Ecco, che per la, diciamo, per le cose viste in questi pochi mesi è allucinante che noi siamo solo, per dire, a 5 punti dal Napoli di Spalletti.
No, dico, non so se sia solo una mia sensazione, ma la cosa che mi lascia più perplesso non è la classifica quanto le prestazioni della squadra, perché la classifica, qualora vedessi delle prestazioni convincenti, potrei anche convincermi di poter andare a prendere qualcuno là sopra, solo che noi giochiamo, teniamo veramente sempre queste partite in bilico contro chiunque a prescindere dall'avversario, quindi anche oggi è stata una partita che è svoltata nell'invenzione di Cuadrado, ma la rischiavi fino all'ultimo qualora non avesse segnato. Col Venezia idem,
c'è da dire...
è quello un po' che mi preoccupa più che la classifica.
C'è da dire che
uno perderà punti.
Ha ragionissimo Andrea, c'è da dire che non so quanto sono prevedibili le squadre di Spalletti. Cioè, partono a bomba e poi da dicembre, adesso magari domani sera vince 4-0 a San Siro, dopo questo che sto dicendo, attenzione. Però... secondo me le squadre di Spalletti sono molto prevedibili nei corsi delle stagioni, perché anche quest'anno il Napoli, partito a bomba, ha fatto mi sembra 7 vittorie su 8 e poi pian piano sta perdendo tutto.
Sì, specie,
ha avuto anche
specie
tanti
specie quando si fonda su solo 3 giocatori, e questi 3 giocatori sapevi già che sarebbero andati in Coppa d'Africa, quindi Osimhen, Koulibaly e Anguissa, e poi si aggiunge al fatto che ben prima della Coppa d'Africa questi 3 giocatori si infortuni anche Fabian Ruiz, che è il faro del centrocampo, insomma, ha accelerato un po' quel declino che ci potevamo aspettare del Napoli.
Metti il messaggio del direttore, che è contento appena stia attaccato Spalletti.
Villani sta gongola quando si critica Spalletti, perché l'abbiamo un po' preso in giro, perché... Dopo 9 vittorie su 9 all'inizio
è un ottimo allenatore, però devo dire che tutte le sue squadre sono sempre molto prevedibili. Infatti io anche inizio anno, nella mia completa ignoranza, però ho sempre detto, anche quando vinceva e l'Inter magari inizialmente faticava, io ho detto, se l'Inter prende un attimino, anche per quest'anno secondo me non ce n'è per nessuno, ma avanti non dico ancora più dell'anno scorso, ma l'anno scorso l'ha vinto con 10 punti, quest'anno lo vincerà con 7, con 6, ma lo rivince ancora tranquillamente secondo me l'Inter. Cioè,
l'Inter quest'anno è secondo
più
me
forte. Anche a me.
No, ragazzi, non facciamo le pagelle perché comunque abbiamo parlato approfonditamente, facciamo subito un top e un flop di oggi, anche che se credo che siano uguali per tutti e tre. Andrea, un top, un flop?
Troppo banale De Ligt, perché l'abbiamo detto prima, quindi dico Bonucci, tanto per cambiare.
Flop?
Flop... Ken.
Ok, Sì.
Io De Ligt su tutti, appena poco sotto Morata, e flop anch'io Ken, non da 5 ma da 5 e mezzo, perché sono un po' pasticcione secondo me.
Ok, mi avete sorpreso, pensavo che tra i flop come avreste messo Rabiot, infatti io dico Rabiot il flop della giornata.
Scontato. Anche io avrei voluto dire De Ligt, però.
E McKenny e De Ligt come top. Ragazzi, io vi saluto, abbiamo fatto quasi un'ora di live in condizioni
nonostante la nebbia,
nonostante una partita inqualificabile dal punto di vista dello spettacolo. Ringrazio
meno male che c'è stata la nebbia,
esatto, almeno abbiamo avuto qualcosa di cui parlare. Io vi ringrazio, vi do appuntamento alle nostre prossimi appuntamenti, seguiteci su Twitter, mettete il follow e buona serata a tutti. Ciao ragazzi.
Ciao, forza Juve.
Buonasera.